Quanto mai mi è venuto in mente di chiedere a Gesù cosa devo fare per avere la vita eterna. Per me, quello lì, finché è morto, ha continuato a dirsi sta roba, no? Perché io me lo immagino, era uno di quelli proprio bravi. E poi passava Gesù, ha detto, ma allora glielo chiedo proprio, ma ovviamente era scontato che lui pensava di far bella figura, eh? Quanto mai mi è venuto in mente di andare a chiedergli una cosa che mi ha buttato all'aria tutto, eh? So, mi pare questo un punto di partenza per capire quello che è successo a quest'uomo, che l'altro evangelista chiama il giovane ricco, e per capire in che senso questa esperienza è universale, è di tutti, è dei discepoli che restano sbigottiti, è degli antagonisti che fanno la discussione con Gesù, ma è anche nostra. No, l'esperienza che in qualche maniera sia pericoloso interrogare il Signore, cioè questo lo condividiamo tutti, no? Cioè quando uno è così esigente è meglio lasciarlo lì, quieto, se dorme è meglio, eh? Si intuisce appunto che se lo interroghi è facile che questo qui ti chieda di più e ti chieda addirittura troppo e che venga smascherato il tuo cuore, che venga reso chiaro ciò che tu veramente desideri, ciò che veramente sei. Allora è meglio non interrogarlo. Questa è la strategia religiosa, eh? Strategia religiosa è proprio questa, sistemare anche la religione dentro le altre cose. Invece la fede è l'incontro con una persona viva che ti chiede qualcosa, è tutta qui la differenza, no? Meglio stargli alla larga, tenerlo tra le possibilità, addirittura dubitarne, al massimo discutere di Dio, lasciarlo nel vago, una vaga, benevola idea di Dio, lontano, che non ha molto di dire, che si lascia fare tutto, che chissà se c'è alla fine. Meglio fidarsi della vita che noi abbiamo messo in piedi. Non sarà una grande cosa, ma con tutta la buona volontà e con tutto quello che ci è costata, ci sono andate dentro tutte le energie che noi abbiamo e talvolta sembrano non bastare per tenere in piedi la nostra vita così com'è. Quindi non abbiamo voglia di metterla in discussione a suo quadro, di andare a sentire il Signore cosa dice che io devo essere. Ti pare? Capiamo anche noi tante volte che in realtà dietro questa mediocrità della nostra vita, che intuiamo anche noi tante volte che è una cosa un po' sciatta, non è granché, però ci si abitua. Ci si adatta come ci si abitua a respirare l'aria inquinata o a spostarsi nel traffico caotico, ci si abitua. E in certi momenti appare anche più chiaro ancora che in realtà non è solo mediocre la nostra vita, ma è un po' cattiva. Cioè che la mediocrità in realtà è una maschera, è una menzogna, per usare la parola della Bibbia, dell'ingiustizia della nostra vita. Cioè la nostra mediocrità tante volte nasconde la paura, il desiderio avido, il rifiuto di interessarsi al fratello, l'indifferenza per la giustizia del mondo, la rinuncia a cercare la verità. Queste sono cose grosse che vengono mascherate appunto dal fatto che uno si giustifica perché gli costa già tanto essere così, capito? No. Insomma, la nostra vita tante volte si fonda sul rifiuto dei comandamenti, come dice Gesù a quest'uomo: non uccidere, non rubare, non commettere adulterio, non dire falsa testimonianza e al culmine sii riconoscente, onore il padre e la madre. Ecco, noi queste cose qui più o meno in qualche momento le contraddiciamo tutti. Dopo certo sono belle rivestite, capito? Sono difendibili, no? Sono educate, eh? E anche quando facciamo un esame di coscienza, magari siamo disposti a fare un'ammissione generica di buone maniere, perché non si possono negare alcune cose, Quindi diciamo anche tante volte, certo potrei essere più bravo, certo faccio delle cose di cui devo chiedere scusa, ma lo si fa appunto per tenere buoni rapporti con la voce della coscienza, non con una confessione precisa, impegnativa. Cerchiamo amnistia. Non andiamo anche quando ci confessiamo, lo dico anche senza andare dal prete, appunto, quando chiediamo scusa, non lo facciamo mai con la voglia davvero di chiedere: Signore, cosa devo fare perché la mia vita sia vera? Sarebbe una domanda troppo pericolosa. In questo senso il giovane ricco o è stato ingenuo o è stato coraggioso. Il giovane ricco che toglie la maschera, esce da questo rimosso, da questa autodifesa e interroga francamente il maestro buono. E Gesù lo ama per questa schiettezza, per questo suo coraggio. E allora inizia l'operazione che la parola di Dio fa, perché se tu tiri giù il vestito e lasci entrare il bisturi, è fatta. Di bisturi si tratta, la parola di Dio è viva, efficace, più tagliente di una lama a doppio taglio, penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito. Cioè, tradotto così alla bergamasca, la parola di Dio va a tagliare quella che è l'anima, è quella parte di noi che si è adattata, che abita la mediocrità, che è la più esposta, la più di pelle, la più di cultura, la più di abitudine, la più di cosa indiscussa, appunto. Separa l'anima dallo spirito, dal fuoco che arde nel nostro cuore, da ciò che il cuore veramente desidera. Che la maschera è proprio questo, no? Uno spegnimento del desiderio vero e in qualche maniera un adattamento per la costruzione di un'anima, di un compromesso con la realtà. Che cosa desideri? È giovane in questo senso, dice, la vita vera, la verità della mia vita, appunto, no? La vita eterna. Qualcosa che sia non corrodibile, che resti, che sia vero, capito? Che una volta posto, nessuno più lo distrugga. Solo che il giovane ricco, così sembra, perché appunto è difficile tra l'altro rileggere queste cose, sto più leggendo me stesso, come capite, perché sennò non si riesce a capire niente se si leggono i testi o gli altri, Ma il problema è che il giovane ricco, che pure ha questo slancio di dire io vorrei la verità della mia vita, pensa però di avere la vita eterna, desidera avere la vita eterna, mi sembra quasi di capire una cosa in più di quest'uomo che ha già molto, è ricco, è bravo, gli manca soltanto di assicurare la vita eterna. Forse su un piano più meschino, certo, più equivoco, perché è senza porre questa domanda. Su un piano più meschino è il nostro modo di intendere la religione. Tradurrei così, visto che poi non siamo così ricchi come questo, un po' di salute, un po' di benessere, una vita che non fa male a nessuno, osservato i comandamenti, e il premio che il capo ci prepara per la fine. Questo mi pare il sistema del desiderio religioso, della domanda. Cioè al giovane ricco sembra di desiderare la vita eterna, alla fine si accorgerà che veramente non desiderava la vita eterna. Cioè quella roba indiscutibile, appunto, che va preferita a tutto il resto. La vita eterna, che è conoscere Dio e colui che ha mandato Gesù, non è un bene che si aggiunga agli altri, è di un'altra natura. Se lo si desidera lui, si desidera il suo desiderio. Non puoi più mettergli avanti niente, appunto. Desiderare il suo desiderio, mettere in discussione quindi tutto il resto, pronti a mettere in discussione tutto il resto. E questo non lo si può comperare con niente. Paolo dirà con la sua paradossalità, nemmeno con l'eroismo, anche se tu distribuissi tutte le tue ricchezze ai poveri, ma non hai la carità, non sei niente. Perché la carità è proprio questo, lasciarsi prendere da Dio e dalla sua chiamata, ascoltare il vieni e seguimi di Gesù. È un passare da una relazione alle cose, alle ricchezze, ma persino alle proprie virtù, dalle proprie costruzioni. È un passare a una relazione d'amore con qualcuno e alla relazione che questo qualcuno ha con gli altri. Cioè, non si tratta prima di sistemare me stesso, poi il rapporto un po' con gli altri e poi con Dio. In qualche maniera mi pare di capire così questa pretesa di Gesù. Dopo anch'io sono tra quelli che questa roba qui non la capiscono e non sanno viverla, però mi pare di intuire che lui direbbe così: non partire da me, sistemare i rapporti con gli altri e poi arrivare a Dio, ma partire da Dio e poi da Lui sapere come si fa con gli altri, cioè come fa Lui. Questo vuol dire vieni e seguimi, ti manca solo questo. Ed ecco perché il Maestro incomincia a rimandarti ai comandamenti, quello che Gesù ti rispondi se tu lo interroghi su cos'è la vita vera, incomincia a rimandarti a ste cose di fondo, che è riferimento al Decalogo, la cui seconda parte è riassumibile proprio in questo: tu devi imparare a rispettare l'uomo nella sua vita, nei suoi beni, nella sua reputazione, nella grazia che egli ti fa di essere prossimo, onore il padre e la madre. Ma però, appunto, devi fare questo a partire dal fatto che solo Dio è buono, a partire dalla maniera in cui il rispetto dell'uomo è quello che ha Dio per l'uomo. Dal suo amore, dalla sua grazia bisogna partire per capire come si deve fare l'uomo e come si devono trattare gli uomini. Bisogna chiederlo a Dio come bisogna trattare gli uomini. Ascoltare prima la sua parola, cioè seguire Gesù. Se no c'è il pericolo che il rispetto, che tu dici io ho fatto male a nessuno, sono a posto, non ho peccato, non ho ammazzato. C'è il pericolo che questo rispetto, che pure è il primo passo dell'amore, sia una maniera di difenderti dalle richieste più alte dell'amore, e che l'osservanza della legge sia un alibi per difenderti dalle attese di Dio sempre più grandi. Il giovane ricco conosceva la legge, l'aveva osservata fin dalla giovinezza. Cosa gli mancava? Una cosa sola ti manca: vieni e seguimi. La giustizia più grande, cosa mi manco io che osservo la legge, che rispetto gli altri? È la giustizia di seguire Cristo, il posto giusto in cui siamo invitati, è quello lì di stare dove sta Cristo, dove passa Cristo. Cioè, in stili e in situazioni diverse, appunto, il posto giusto nel quale dovremmo stare è quello di porci di fronte alla parola di Dio, di chiedere ad essa ogni volta: cosa devo fare perché la mia vita sia vera, sia eterna? Mi dica Lui qual è il cammino che mi propone, che non è riducibile a nessuna legge, che solo Lui e io conosciamo al momento. Questo è pericoloso, questo è esigente, appunto. Ma questo sarebbe l'amore. Questo sarebbe l'amore. Per questo occorrerebbe che io non avessi paura di interrogarlo e non avessi paura di lasciarmi giudicare, e non avessi paura di ascoltare ciò che mi chiede, non avessi paura in qualche maniera che la parola di Dio mi mettesse al muro, mi dicesse davvero qualcosa di concreto, hai capito? Davanti alla quale non posso giocare a dire chissà cosa vuol dire, chissà come mi devo. Il giovane ricco ci prova, ha una risposta precisa che lo stringe al muro, diventa triste e se ne va. Cioè, noi non facciamo sta roba qui perché siamo più furbi di lui, non andiamo a chiedere a Gesù. Lui, poveretto, ingenuo, gliel'ha chiesto, è andato via dopo, noi andiamo via prima. Perché aveva molti beni. Ecco, l'ultima cosa su cui vorrei fermarmi è questa. Perché era attaccato alle sue cose. Lui al Signore chiedeva un qualcosa in più, ma non che gli ribaltasse tutto. Lui sperava in fondo che il maestro lo tranquillizzasse sui suoi beni, e invece quei beni erano di troppo, si mettevano in mezzo tra lui e il maestro, occorreva lasciarli, e lui preferì lasciare il maestro. Mi sembra proprio quello che faccio anch'io. Non oso interrogare davvero il Signore. Cerco di scappargli a causa dei miei beni. Questo è il senso universale. Uno dice, ma quali beni? Ho 5 palanche in banca che se devo andare a ricovero non bastano neanche. Quali beni? Che beni ho io? Ho appena quel che basta per vivere. Ma il problema è appunto il bene di vivere. Cos'è il vivere? Qual è la vita vera? Hai chiesto sta roba? Senti la risposta. Non devi appunto sistemare la tua salute e la tua vita e poi chiedere a Dio se c'è qualcos'altro da fare. Tutto questo, chiederti cos'è il vivere, cos'è la vita vera, te lo può dire solo Dio. Lo puoi conoscere solo nell'ascolto e nell'obbedienza della sua parola. Se a questo ascolto tu metti avanti le tue cose, quello in cui per te consiste la vita, e perciò finisci di pensare che allora è meglio non accostare Dio perché ti può soltanto togliere quello che per te invece è l'indispensabile, allora è vero che anche per te è più facile che un cammello entri nella cruna di un ago che un ricco entri nel regno di... È proprio letterale allora. Non è un paradosso. Entrare nel regno di Dio è appunto capovolgere, cambiare logica, guardare tutto a partire dal regno, dalla tenerezza di Dio per l'uomo, dall'agape appunto di Dio sul mondo. Cioè, in che modo posso spendere la vita perché sia data dolcezza all'uomo, perché sia servito l'uomo, sia difeso l'uomo? Certo, a partire da me, ma appunto, ma la direzione è quella lì. La direzione è quella lì, spendere la vita in quella direzione lì. E proprio questo, lo sappiamo, a noi non va. Cioè, a noi sembra che facciamo già tanto prendere la vita che ha già mille angoli malmessi, è già tutta impiastricciata, già tenerla in mano, fare su una pallina pulita, starci decentemente, per noi, a nostro favore, ci sembra già l'aver fatto chissà che. Uno che viene a dirti che in qualche maniera tutto va investito nel senso comunque di dare la vita, e no. Cioè, la pagnottina me la son presa e me la mangio io, cioè questo è il succo della cosa. Lasciamela mangiare adesso che me l'hai data, no? Non venire a dirmi che la devo scambiare. Questo non è possibile all'uomo. Ma non solo, che dico, a questo giovane ricco. Non era possibile fin da Adamo. Non è possibile a nessuno di noi. Ma è possibile a Dio, dice Gesù. Lo dice Lui. Questa perlomeno è l'intenzione che Dio ha. È la fatica che Dio vuol fare nel crearci e nel battezzarci in Cristo. Nel metterci dentro lo stile di Cristo. Questo è il battesimo, no? Nel farci assumere l'atteggiamento, i sentimenti, i pensieri di Cristo. L'operazione che noi stiamo facendo adesso dell'Eucaristia è uno sforzo di Dio di questo tipo, no? Ridà il suo corpo, entra nel nostro corpo per trasformarci nel corpo di Cristo. È questa trasfigurazione, e questa è la conversione che ci viene chiesta, a partire dall'attaccamento animale a noi stessi e ai nostri beni. Siamo chiamati ad accogliere il Vangelo che Dio ci rivolge, di diventare come Lui, di diventare i Suoi figli che cercano anzitutto il regno di Dio e la Sua giustizia, E il resto, tutto il resto, compreso la preoccupazione per noi, per la salute, per i nostri figli, tutto questo arriva come un gesto di sovrana sovrabbondanza, verrà dato in più.